E quando sono le 11.04, buongiorno di nuovo, buongiorno da Radio Onda Rossa, buongiorno da questo nuovo spazio che stiamo dedicando al ventennale di Genova, del G8 di Genova, che ci sarà tra pochi mesi, a luglio 2021. E appunto, e come Radio Onda Rossa abbiamo deciso di accompagnare questo avvicinarsi a questa scadenza attraverso una serie di trasmissioni che vadano più che altro che a ricordare il G8 in sé per sé, tutto quello che è stato quel clima di quegli anni che portò al G8 di Genova e anche quello che successe dopo. Oggi abbiamo deciso di dedicare uno spazio invece a quella che abbiamo chiamato la stagione dei controvertici, quando dalla seconda metà anni 90, a livello di movimenti, un po' tutte le aree di movimento in maniera differente, vedevano nei controvertici i momenti di contestazione principale dove riunirsi nelle varie piattaforme politiche. E andremo a fare appunto tutta questa serie di passaggi che poi portarono a quello che è stato l'appuntamento più grande a livello europeo, probabilmente, che fu proprio il G8 di Genova. Difficilmente ci sono state, per quanto riguarda quei controvertici, delle date così partecipate, tra l'altro anche per tutte quelle che sono state gli eventi, ma lo andremo appunto a vedere attraverso questo percorso di ricostruzione storica e di memoria. Ne abbiamo anche bisogno, non tanto di memoria ma anche noi stessi, di andarci a ricordare per filo e per segno quelli che erano stati i passaggi, e lo faremo attraverso la voce di alcuni compagni. Uno l'abbiamo qui con noi in radio, diamo il buongiorno. Ciao.
Ciao.
Ciao, buongiorno.
E abbiamo un compagno che attraverso il sito Tactical Media Crew, che poi magari appunto lo accennavamo anche l'altra volta, no? Come l'informazione dal basso in quegli anni cominciò a prendere voce attraverso appunto il web, la Tactical Media Crew è uno di quei collettivi che ha fatto, tra virgolette, la storia dell'informazione di movimento, tra l'altro appunto tra i primissimi spazi ad occuparsi appunto di questo. Ci fermiamo un attimo, 30 secondi di musica, e poi andiamo a cominciare questo racconto, chiamiamolo racconto. Allora andiamo a cominciare.
Allora, intanto sì, buongiorno a tutti e a tutti anche da quest'altra voce, e diciamo partendo anche da me, nel senso che comunque io prima di Genova, anche politicamente, penso la mia generazione ancora non fosse, diciamo, così attiva, e quindi anche la curiosità di sapere, no, quel movimento in Italia e anche nel resto d'Europa. Poi magari cercheremo di approfondire anche come anche i movimenti, diciamo, di altri paesi europei, penso alla Germania, alla Francia, si sono organizzati in questa stagione appunto dei controvertici, come ci si è arrivati, quali erano i temi che venivano affrontati. C'era grandissimo appunto il dibattito sulla sovranità alimentare, su gli accordi che erano stati fatti sulla proprietà intellettuale, tema che oggi ritorna, diciamo, anche intorno alla questione dei vaccini, no? Abbiamo visto che impatto può avere il diritto proprietario quando poi riguarda elementi che sono necessari alla sopravvivenza addirittura delle persone, quindi non solo ovviamente il tema, insomma, del copyright come noi lo conosciamo, no? Rispetto alla musica, alla letteratura, eccetera, ma poi quando invece la proprietà intellettuale interessa qualcosa che in questo momento potrebbe anche contribuire a farci uscire, diciamo così, dalla pandemia. Quindi ricordo molto bene, avendolo vissuto anche dopo, quanto fossimo diventati esperti anche nel capire cosa stava decidendo la WTO in quel momento, quali erano i temi che la Banca Mondiale imponeva ai paesi. C'è stato successivamente tutto il tema del deficit di Stato, il debito imposto ai paesi del Sud America, all'Argentina, quindi un tema importantissimo appunto, che era quello poi fondamentalmente della sovranità, declinato però con un'ottica, diciamo, internazionalista, cosa che oggi invece si rischia invece di perdere, no? Se penso appunto a tutti i vari movimenti sovranisti che agitano il tema appunto del contro l'Europa, contro diciamo le grandi istituzioni, noi avevamo quella stessa visione, ma chiaramente con un'ottica diversa. Quindi un movimento che nella globalizzazione del capitale era globalizzato perché era capace di portare temi che interessavano le vite di centinaia di migliaia di milioni di persone, dal Messico alla Palestina, all'Italia, alla Francia, insomma alla Germania e all'Europa che si stava riconfigurando dopo il trattato di Maastricht come un ulteriore diciamo baluardo delle politiche neoliberiste di cui noi oggi stiamo subendo, diciamo, sempre di più le conseguenze. Quindi con questa appunto curiosità di sapere come si è arrivati a questi controvertici, potremmo fare una linea del tempo magari per ricostruire un pochino, no?
Facciamo,
quali sono stati
infatti,
i vari passaggi.
Questa linea del tempo, perché il primo collegamento che mi viene in mente appunto è la carovana che ci sarà quest'estate delle ZLN in tutta Europa, e possiamo dire che il primo seme o comunque il primo incontro internazionale si tenne proprio ormai 25 anni fa in Messico.
Sì, nel 96. Comunque sì, una delle, poi anche proprio la carovana fu uno degli aggregati del, mi ricordo ci fu questa mailing list, all'epoca si comunicava con questi, che si chiama Carovana 99, che era questa carovana che, cioè era quella che un po' teneva tutto insieme il gruppo di Azione Globale dei Popoli, lì era, all'epoca era tradotto sempre tutto in italiano, che era People Global Action, PGA, che era un po' la struttura che riportava internazionali dei collettivi dove andavamo anche noi a fare riunioni in giro per l'Europa, riportava un po' quello che era uscito dal primo incontro intergalattico del 96 in Chiapas, e a cui partecipò, che ne so, anche una compagna di Tactical Media Group insieme a tanti compagni di Roma che sono andati e tanti del mondo, e poi hanno riportato qua un po' quello che si era discusso in tutti i vari, era un po' la struttura che partì da, fece un po' la spina dorsale delle proteste che vennero dopo. Per quanto riguardava noi come gruppo collettivo Tactical Media Group, partimmo da gruppi, c'erano persone, compagni e compagne di vari centri sociali, di Roma Sud per lo più, di Ovest, insomma, Bernocchi, Laurentino, Spinaceto, e poi si aggregò altra gente sempre da queste parti. E diciamo, noi partimmo così con dopo la prima stagione dei grandi, in cui abbiamo dato tutto nei primi anni dei centri sociali, la seconda ondata, quella 91-92, verso il 94-95, e quello che dovevamo, le urgenze dei concerti, delle birrerie, del stare insieme, era un po' scemato. Quindi che ne so, noi, mi ricordo, il gruppo nostro fece i turni qui in radio e si buttò molto sulla comunicazione, c'era un turno settimanale dei centri sociali in radio, no? Ogni giorno ce n'era uno, e un gruppo nostro poi si mise nella stanzetta qua dietro, che era quella dove c'era una BBS, e ci interessava raccogliere informazioni anche da, perché noi comunque all'epoca giravamo spesso in Germania, Olanda, Inghilterra, gli altri collettivi infoshop anarchici vari che come si organizzavano Autonomen nelle loro occupazioni squat. Noi eravamo un po' un'anomalia rispetto ai centri sociali romani, perché ci abitavamo pure, quindi avevamo quest'altra modalità. E insomma, questo gruppo si vede qui in radio con altri con simili interessi, e partiamo noi con gennaio 96, andiamo a questo meeting in Olanda che si chiama Next 5 Minutes, dove vengono illustrate le possibilità della comunicazione con internet, quindi stiamo parlando delle proprio primi siti di World Wide Web, lì mi ricordo la presentazione di Mac Spotlight, che era un sito bellissimo per l'epoca, sul processo a London Greenpeace che aveva contro McDonald's. Praticamente questi attivisti che avevano questo volantino che poi era girato tantissimo e poi girò tantissimo, e fu uno dei simboli dell'epoca, perché ogni vertice McDonald's venivano demoliti dai manifestanti o comunque venivano blindati eccetera. Comunque una delle colonne di queste partì anche delle proteste, partì da queste campagne, quindi l'utilizzo della rete per mettere in relazione queste proteste, diffonderle e quindi si partiva, che so, trovo il volantino, lo traduco, lo stampo qui, lo passo negli infoshop, nei centri sociali, qualcuno se lo attacca. La cosa virale era molto vivace all'epoca, quello che adesso chiamiamo virale. Adesso condivideremmo senza grandi risultati. All'epoca no, c'era chi si sbatteva, stampava, attacchinava, portava in giro, ci credeva e lo portava un po' più a fondo. Quindi cresce questo collettivo e noi ci mettiamo anche a seguire tutti i vari passaggi, diffonderli in parte come radio, in parte poi come collettivo nostro specifico, che non si appoggia alla radio come anche per la struttura, ma in completa indipendenza, anche se ne so, curiamo il sito della radio di Radio Onda Rossa per tantissimo tempo e tutte le altre strutture eccetera.
Sì, perché poi appunto tra l'altro questa storia si va a intersecare molto con quella della produzione di informazione dal basso attraverso il web, perché come raccontato, no, il web cominciava a nascere, i siti, no, l'idea di spostare, lo raccontavamo anche nella precedente trasmissione, il web comincia a diventare un luogo di diffusione politica più che di produzione politica, e quindi no, anche la nascita di collettivi più o meno micro che cominciano ad occuparsi di questo aspetto, fino poi all'arrivo a fine anni 90, inizio 2000 in Italia di quello che probabilmente è stato il più grosso collettivo riguardante questo, che è Indie Media. Però appunto, come raccontavi, attraverso i controvertici, attraverso queste piattaforme, attraverso il web si comincia a scoprire anche come ci si muove al di fuori dalle nostre città, non tanto dai nostri confini, perché poi il tema è anche dalle nostre città, perché la comunicazione era un po' diversa, anche l'agibilità, e se ricordo bene la seconda metà anni 90 diventa anche quel periodo in cui si viaggia molto in Europa, ma anche in Italia, grazie anche attraverso alcune pratiche, l'occupazione dei treni e quant'altro. Però ci si comincia ad incontrare un po' di più, e Madrid poi, no? Perché ci fu il Messico, poi Madrid in Europa diventa un'altra di quelle tappe per cui pezzi diversi di movimento, perché poi noi spesso usiamo la parola movimento come se sia un unicum, no? Che va a raccogliere tutto, invece no, ci sono anime diverse che magari si sono incontrate in quei giorni nella stessa città, però con istanze, bisogni e anche pratiche molto differenti. Eppure cominciano a nascere queste chiamiamole giornate, no? di incontro, di approfondimento, di confronto, anche in Madrid diventa una di quelle tappe.
No, anche, scusa, volevo aggiungere anche un'altra, una cosa che è anche una domanda in fondo, è anche un modo per imparare ad acquisire le competenze tecniche, no? Perché poter usare uno strumento voleva dire pure, cioè conoscere quello strumento voleva dire anche sapere come funzionava, no? E quindi potersene appropriare in toto.
Sì, la cosa un po' rilevante all'epoca è che tu, se avevi un buon sito nella prima metà anni 90, eri competitivo con Corriere della Sera cioè se tu infatti ci fu molta attenzione, certo la platea e a cui ti rivolgevi era abbastanza selezionata, cioè pochi avevano, non moltissimi hanno le connessioni, però la tua visibilità era enorme sui motori di ricerca e altro, all'epoca eri sui vari Altavista, cioè comunque classificati sempre molto alto, perché non c'era quello che adesso invece c'è stato questo grande recupero dalle multinazionali sulla rete, che però per quel primo momento c'era questo, nessuno c'aveva la connessione tutto il tempo come ce l'abbiamo adesso, era visto, cioè nell'incontro di Amsterdam dove andiamo noi, cioè già si pensava, certo, connessione mobile su dispositivi mobili, all'epoca c'avevi dei telefonini con display, facevi con due righe, insomma, invece già c'era visione di queste cose. Per quanto riguarda l'inizio del... diciamo, già ci si muoveva abbastanza, però all'epoca era, ti riporto la mia esperienza dei Paesi Baschi dentro lo spazio, e però era sempre viaggio, ritorno, racconto, riproponiamo questa cosa che ho visto a Londra, mi è piaciuta, la rifacciamo qua. Comincia invece il viaggiare in massa con prima partenza abbastanza controversa, che fu questo Eurotop, che era un vertice che si tenne a Amsterdam, chiamata internazionale, e non approfondiamo, sennò comincia la gente a chiamare come ai tempi. Si fa questo treno in cui, per esempio, mezzo centro sociale dove stavo io andò, io no, perché il treno di rifondazione era pagato, insomma una cosa così. Partì comunque, vista la meta, Amsterdam partì un migliaio di persone da Roma.
Beh sì, alla fine da Milano partirono due treni, quindi si calcola più di 2000 persone da tutta Italia c'erano da Roma. Eravamo Roma, diciamo centro-sud, Roma e sud, un migliaio abbondante. C'era un po' di tutti,
sì, ci siamo portati, arrivarono tutti alla manifestazione.
No, diciamo che alla manifestazione ci arrivarono forse una parte minima, no? Di sì, quello che fu il volume di gente, però mettiamola così, in un'epoca in cui viaggiare all'epoca era molto, costava, comunque era un po' differente da adesso, no? Non c'erano low cost, treni, i treni erano meno, costavano se volete non meno di ora proporzionalmente. Comunque aver portato centinaia di persone ad Amsterdam,
per esempio da noi, da Laurentino, portarono anche qualche proletario del muretto che stava lì, creando anche casini sul treno, che magari era scritta Milano in fiamme, non venne gradita dall'altri, e vai a spiegare, perché all'epoca non si usava portare l'aggregato anche di strada, che poi invece diventò una pratica aggregativa più praticata da tutti. Insomma, questo primo partenza fu questa qui, e poi di massa, poi invece più strutturato ci fu appunto l'incontro, il secondo incontro delle ZLN in Spagna, me l'ho segnato, luglio 97, il secondo incontro intercontinentale per l'umanità e contro il neoliberismo, e anche lì si fondano le basi della, si fondano 2000 collettivi di supporto alle ZLN e della pratica dell'azione globale dei popoli, dei People Global Action, e di mobilitazione che si comincia a agitare nel movimento, quindi cominciano a farsi, a passare dentro le assemblee, nelle iniziative, nelle locandine, le varie questioni della de quell'agenda, che erano quella comunque contro la globalizzazione, come sta dicendo lei, ma anche rispetto, che ne so, noi all'epoca stavamo lì e sapevamo, c'era gente che andava a vedere come venivano fatti i vestiti nel Far East, in Asia,
certo.
E c'erano campagne che, oltre che posti sensibili, spesso comunque ricettivi come l'Italia, cioè anche insomma, queste campagne negli Stati Uniti e in Inghilterra, che all'epoca non erano non li vedevamo mai presenti, cioè nessuno pensava ci fossero movimenti negli Stati Uniti, eccetera. Invece attecchirono fortissimo, le manifestazioni più grosse vennero fatte a Sydney, a Londra, negli Stati Uniti, che all'epoca, per noi adesso no, poi c'è questa ondata che c'è stata negli ultimi anni di Black Lives Matter, sembra facile vedere movimento negli Stati Uniti, all'epoca era la prima volta che vediamo, ma ci stanno anche lì, e anche una cosa più strutturata dal basso, no? Perché vennero coinvolti anche quelli che qua poi diventarono i social forum, non fu una cosa diffusione di movimento, ma la cosa il tema si allargò e prese a un movimento molto più ampio, che poi quello che arrivò anche a Genova.
Perché poi, appunto, come stavamo un po' ricostruendo tappa dopo tappa, metterla così schematicamente non riesce poi a spiegare fino in fondo il fatto che tutti questi appuntamenti cominciano a coinvolgere, appunto, cioè proprio un qualcosa che va a crescere.
Cresce, sì, sì.
Che va proprio monta. A crescere. Sì, esatto, poi il termine giusto è monta, no? E quindi poi infatti esploderà poi nel 2001, no?
No, scusa, dovevo una domanda sempre. Ma era l'impressione che si ha a posteriori è che intanto, diciamo, questi controvertici si susseguivano perché c'era anche da parte, diciamo, del potere, no? Il fatto che comunque l'Europa, c'era stato il vertice europeo di Amsterdam, poi c'erano stati i vari G7,
G8. Ci stanno continuamente.
Esatto. Allora, no, la mia domanda, no, molto, molto proprio diretta, la mia domanda è questa, la mia curiosità, no? Come mai a un certo punto i movimenti decidono di focalizzare l'attenzione, al di là del fatto che fosse sicuramente un momento mediatico molto importante, no? Poter partecipare a un partecipare, poter contestare un vertice ti garantisce anche il fatto che quello che accade è saputo, no? Come qualunque manifestazione che si fa di fronte a un palazzo del potere, lo fai perché, come dire, simbolicamente stai contestando quello. Però dopo questo aspetto si è perso molto, cioè negli ultimi controvertici non c'è stata questa grande diciamo attenzione. Penso anche al COP15 di Copenaghen, cioè penso anche a quei temi che oggi sono invece al centro anche del nostro dibattito nei movimenti. Ecco, cosa vi spingeva? Però no? Qual era l'interesse?
Se ci pensi, già sono passati 6 anni da Copenaghen, e 6 anni sono tanti, no? Nel senso che a Copenaghen comunque c'era gente, io me lo ricordo,
sì,
neanche
sì.
A dire che poi in questi, cioè, sicuramente allora è oggettivo che da subito dopo Genova 2003-2004 i controvertici, cioè il focalizzarsi sui controvertici come momento di lotta, mettiamola così, dove concentrare, no, la propria produzione politica di lotta eccetera, comincia a più parti cominciano a non vedere più nel controvertice un momento così fondamentale e così importante. Poi se volete poi potremmo parlare di 2000 cose, no? Cioè ritorno ai territori, vabbè, senza entrare poi dopo in quello che è successo in questi ultimi 20 anni. Però come diceva giustamente, i controvertici ci sono tuttora, non è che negli ultimi da Genova non ci sono stati.
Che all'epoca qualsiasi riunione, vertice, se nel tuo territorio avevi la forza di costruire un'opposizione e ti aggrappavi anche al vertice dei ministri della comunità europea di qualsiasi tipo, che so, Napoli non fu
un
grande incontro, era un incontro minore, però la mobilitazione, esatto, era una mobilitazione nel senso che io ti sto addosso su ogni tappa, che so, ci fu Genova, ce ne fu
Tebbio,
una a Barcellona,
no? Pure Tebbio, no,
sì,
Mobilitebbio a Genova,
incontro sulle biotecnologie,
sempre a Genova, no? Esatto, perché
si tenne a Genova e lì pure grandissima mobilitazione,
tra l'altro in mezzo alla settimana, neanche a dire che era di fine settimana facilmente raggiungibile, anche per spiegare, e comunque in piazza stava qualche migliaio di persone a Genova in mezzo, sì, alla settimana, con gente arrivata da tutta Italia, poi, no? Per raccontare poi alcune delle sfumature, solo che diventa il momento, questo nuovo internazionalismo, non so come chiamarlo, magari ti sto dicendo anche una castroneria, però un po' da tutta Europa ci si concentra a livelli più vari di movimento nei controvertici come momento di contestazione. Non so se era la visibilità, il fatto, no, di andare a mettere i bastoni tra le ruote, c'era molto quella retorica all'epoca, no, di andare a fermare i potenti. Uno degli slogan del G8 era, siccome era 6 miliardi contro 8.
Allora,
anche perché io penso che molti dei temi che venivano decisi poi sulle nostre teste ricadessero, no? Quindi ne penso nel quotidiano, dalla disoccupazione, no? al debito sovrano, poi, cioè, non era solo un fatto ideologico, ecco, questa
sì,
è la mia domanda.
Allora si parte, no, c'è una, dato che si era data una struttura globale, si parte con quelle che vengono definite giornate d'azione globale e vengono contraddistinte con quelle che noi adesso chiameremmo hashtag, che all'epoca era, si parte con G18, che era il 18 giugno del 99. Quindi nel frattempo c'è stato vertice a Ginevra nel 98, organizzato anche questo da tutta la parte della carovana dei zapatisti e dell'Azione Globale dei Popoli. Vabbè, quell'anno comunque 96-97 ci si continua a mobilitare. La parte delle giornate d'azione globale, quindi in ogni città si fanno manifestazioni contro quello che loro poi chiamano movimento no global, contro la globalizzazione e contro il commercio mondiale, e si parte da questa J18 che viene, poi trova la, vengono fatte manifestazioni in Italia ancora timidi su questo, mentre vanno molto, e poi quando andavano molto, no, come succede anche adesso, vedi quello che succede, grandi scontri a Londra con Reclaim the Street, Critical Mass, quelli movimenti forti che c'erano in quel momento, e si comincia a guardare cos'è questo Reclaim the Streets, Critical Mass, che fanno, che vogliono, perché c'è stata così tanta mobilitazione, si è arrivati anche a scontrarsi con la polizia in Inghilterra, e quindi ci si guarda intorno, si cerca di capire come ci si è organizzati, quali sono i temi, e vengono diffusi anche, quindi i maggiori cominciano a essere questo 18 giugno. Altra azione che, riguardando, no, io mi sono riguardato un po' le cronologie sul sito degli aggiornamenti che seguivamo tutte queste cose, era J18, N30 che era novembre 30 e che poi fu Seattle, e M1 era l'altra, era la May Day del 2000 mi pare, e come altra giornata d'azione globale, questa e per esempio slegata dai controvertici, si lanciò primo maggio internazionale, pure questa cosa, primo maggio in alcuni paesi che a noi
negli Stati Uniti è vietato, no? Per esempio, primo maggio non si festeggia,
eravamo sì, ma noi eravamo chiusi sul nostro, no? Poi scoprimmo che nel mondo il primo maggio adesso con la con la rete l'abbiamo visto, no? In Asia si mobilitano fortissimamente, in Sud America tutti, e questo qui venne amplificato, messo in rete, collegato, eccetera.
Ricordiamoci che nel frattempo erano cominciate anche le mobilitazioni a Davos, anche Davos rientra verso la fine degli anni 90, diventa uno degli appuntamenti.
Sì, esatto. Andava
tutti a Davos. Era diventata una ritualità che anche quello inizia intorno al 98-99, sì, sì. Diventa una delle tappe. Sarà che poi Davos era abbastanza vicino all'Italia, praticamente.
Si quindi dai compagni al Molino.
Esatto. E quindi diventa uno di quegli appuntamenti, anche perché poi, no, le organizzazioni sovranazionali, abbiamo citato poco fa il WTO, comincia a diventare i nemici pubblici numero uno, e fa uscire, l'ha raccontato bene anche tu, no? Non vorrei usare un termine brutto, che viene usato però cominciamo i movimenti vari, i compagni, le compagne cominciano a scoprire appunto tutta una serie di pratiche, di momenti completamente diversi da quelli a cui eravamo abituati. Ed era anche interessante confrontarsi con pratiche diverse, alcune furono sussunte in una certa maniera, altre respinte, però tutti e tutte noi ci troviamo a confrontare con dei modi di fare, con delle parole d'ordine completamente diverse a quelle a cui eravamo abituati. Usciamo dai nostri micro quartieri e cominciamo, no, a vedere che c'è anche qualcos'altro al di fuori dei, se vuoi, anche del nostro spazio occupato di quartiere. Esistono compagni, esistono anche altri spazi occupati in giro per l'Europa, no? E quindi inizia tutta una serie di quantomeno di confronto con quello che era al di fuori.
Confronto,
da te,
scoperta. In Europa sicuramente c'erano questi, io mi ricordo sicuramente siamo andati a Milano a fare i vertici del People Global Action, in Olanda e in altri posti, comunque, che riunioni collettivi, tutti con quella modalità, tavoli, elaborazione, proposte, riunioni,
un modo anche di riunirsi, no?
Cosa, non applaudire ma agitare le mani per essere d'accordo, insomma ci fu una bella commistione. Per le date che dei vertici, allora, e spartiacque, a questo punto, no, questo movimento monta e sull'immaginario generale c'è il blocco del WTO a Seattle, e quindi pochissimi da Roma, dall'Italia stanno lì. Mi ricordo c'era un compagno di Firenze che faceva le corrispondenze dalla radio, perché ovviamente distanze e costi di quel viaggio sono impegnativi, e però è quello, ovviamente, è una notizia che irrompe. Si viene fermato il vertice del WTO nella città degli Stati Uniti, sì, ripeto, adesso sembra semplice, all'epoca vediamo i Robocop che non si erano mai visti prima, quindi tutte queste nuove militarizzazioni della polizia che subito si adeguano.
Noi ce ne accorgemmo in Olanda, se ricordi, una delle sensazioni era proprio, vedi questi come sono attrezzati, mi ricordo ad Amsterdam, questi scudi immensi di vimini, ti ricordi le battute?
Sì, loro erano un po' di vimini,
telecamere nel corteo.
L'organizzazione olandese era sempre stata, però gli americani, loro schierano le SWAT, schierarono quel tipo di blindatura del poliziotto da testa a piedi, tutto rinforzato. Poi non gli servì a granché, perché la gente si oppose, da quelli che le varie pratiche, no? Quelli che si cementavano con i tubi, le catene, e chi andà il blocco nero che fece il giro di tutto la downtown e fecero un bellissimo comunicato in cui dissero: no, non abbiamo fatto violenza, abbiamo fatto prendere aria a questi posti e le vetrine non so violenza, noi insomma ci mettemmo lì anche a tradurre, e c'era tutto un filone di questi anarchici del Northwest americano che comunque loro ci stanno. Poi abbiamo visto che a Portland, a Seattle e sulla West Coast c'hanno comunque Olimpia, tutti questi posti qua che noi conosciamo più che altro per le band musicali, invece hanno una struttura, un radicamento forte. Insomma, da Seattle si capisce tutti che il movimento punta a questa tematica, no? Non si fa più altro che non inseguire la globalizzazione. La modalità controvertice lì vede che quella modalità può essere addirittura vincente, può darti visibilità, può bloccare effettivamente la cosa e può far ampliare e crescere il movimento. In quella modalità di blocco, di divisione delle zone da coprire, riesci anche a mettere insieme vari gruppi diversi fra loro, ti assegni delle parti della città, ognuno si occupa di coprire quell'area con le sue modalità, con le sue pratiche, c'è rispetto delle pratiche degli altri, anche se poi ovviamente non furono tempi tenerissimi in che ne so, a Roma, su tra i vari aree di questi dei movimenti, no? Cosa che si vede, altro vertice importante fu quello del Banca Mondiale a Praga del 99.
Eh sì.
Lì
diciamo che Praga e Seattle sono, sì, nel 99 sono le due tappe che più segnano quel movimento e, se vuoi, più gli danno anche nuova linfa, aria e anche
enorme visibilità. Esatto. Documentari che girano su quello, io me ne ricordo uno
molto
di
bello, sì.
Kreutz,
su Praga,
Su Praga di un inglese, Karl Bites Wolf mi pare che fosse, con ironico, con proiettato mille volte nei centri sociali, cioè, ecco, adesso arrivano gli italiani con gli scolapasta in testa e tute bianche, questi invece sono quelli ferocissimi e prendono in giro tutti, no? Però qui ci stanno i Pink, che tipo, che so, lì a poi si batterono tutti a Praga, dai Pink and Silver Group, che subì pure le cariche più pesanti. L'altro era Black and Blue Block, che fu quello di, vabbè, stavamo accanto a Praga, accanto alla Germania, che erano tutti gli autonomi con le loro pratiche abbastanza toste. E poi c'era un enorme gruppo di tute bianche, white overall, che non erano solo gli italiani ma anche altri che aderivano a quella modalità, che era di, sì, resistenza, però c'erano anche ironia della, ovviamente, scazzi enormi su questo, però adesso con tanti anni se ne può fare. La cosa era portarsi, insomma, la ciambella, lo scolapasta, poi le botte erano per tutti, non è che la polizia risparmiasse nessuno.
Non c'erano ancora i portavoce, forse, o c'erano già i portavoce dei movimenti in questi primi appuntamenti del 99?
Guarda, la struttura era abbastanza simile, se ricordo bene, la struttura era abbastanza simile a quella che poi c'è stata negli anni successivi, col fatto che era tutto all'estero, non c'erano portavoce italiani, e quindi non so dirti se sul luogo c'erano delle forme simili. A naso ti direi di sì, perché mi ricordo che già per esempio, no, i vari legal team in piazza si copiarono, se vuoi, da quei modelli lì, dove all'estero già si erano organizzati, no? Con volantini con i numeri degli avvocati,
Soccorso Rosso,
cosa fare,
insomma.
Sì, quello che poi è stato, c'era già qui, però strutturato in piazza con una comunicazione differente.
Diciamo, la struttura era quella che veniva dalle riunioni, dai meeting del PGA, che era comunque all'impronta molto anarchico-libertaria e gruppi autonomi, quindi tutte le pratiche dell'individualità delle star venivano un po' rimandate indietro. La struttura, finché ha retto, funzionava bene, non c'erano questi portavoce che poi, oppure se c'era un portavoce era uno mascherato, uno che andava lì senza troppi protagonismi, insomma.
Tra l'altro, giustamente, una nostra redattrice di questa radio ci ricorda che, come da Praga, uscì fuori il primo documentario di Indie Media, comunque come lavoro collettivo di Indie Media. Comunque Praga è stato uno degli appuntamenti, dopo Genova, in Europa credo che sia stato l'appuntamento più partecipato, se vuoi pure quello che ha avuto l'impatto maggiore, però quello più partecipato. Detto questo, ora ci fermiamo un attimo, magari mandiamo una traccia, andiamo pure a sentire altri compagni con cui eravamo rimasti. Comunque, detto questo, vari pezzi di movimento, come stiamo raccontando già da 40 minuti, vedono in quegli appuntamenti un po' in tutta Europa dei momenti di lotta e di contestazione.
Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
On devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. On a le sentiment qu'aller voter, c'est choisir par quel d'entre vous on veut se faire entuber. Républicain ou PS, Rangez vos promesses dans vos sacs Hermès. Vous n'avez jamais connu la précarité. Vous vivez à l'écart de nos réalités. La rue le pense, je le mets en musique. Et pour ceux qui l'ignorent encore, je le rends public. Je ne soutiens aucun parti, je marche plus dans vos combines. Vos programmes électoraux ne sont que des comptines. On prend les mêmes et on recommence. Les mêmes promesses, les mêmes mensonges. Les mêmes tapes dans la caisse. Les mêmes plonges, les mêmes sons dans la hesse. Les mêmes manges, les mêmes menteurs. Trafiquent les mêmes comptes. Les mêmes commis au service des mêmes pontes. Les mêmes fils de pauvres sont incarcérés. Les mêmes fils de riches sont formés pour régner. En attendant qu'un homme du peuple émerge, c'est rare de trouver un élu avec un casier vierge. Ma haine du système est toujours intacte. Lequel d'entre eux peut jeter la pierre à Cahuzac? Claude Guéant, Valkany, Jean-François Copé, Philippe Bernard, Harlem Désir, Alain Juppé. Tous ceux que j'ai cités ont été condamnés. Ce sont les mecs de cité qui traitent comme des damnés. Vous étiez choqués par le groupe Tandem. Vous faites la même à la France, mais jusqu'à ce qu'elle saigne, jusqu'à ce qu'elle coule, comme la Grèce ou l'Italie. Vous avez meurtri le pays jusqu'à l'agonie. Cumul des mandats jusqu'où vous irez? Est-ce le cumul des salaires que vous désirez? Comme toute la France d'en bas, je crois plus aux politiciens. Je continue le combat, je crois au réveil citoyen. Pour changer les choses, il faut le vouloir. Vous n'avez pas de cause profonde si ce n'est le pouvoir. Vous faites de la politique sans conviction. Parfois vous en faites même pour éviter la prison. En costume cravate sont les vrais voyous. Vous ne croyez plus à rien, plus personne croit en vous. Y'a qu'à observer les taux d'abstention. Faut pas trop prendre les gens pour des cons, attention. Sentez-vous le vent tourner comme vos vestes. Entre vous et la rue, y'a plus que les CRS. À bout de souffle, votre système est dans un cul-de-sac. À essayer de te battre comme un cul-de-chat. Vous êtes élu pour un truc, vous ne le faites pas. Plus vous faites l'inverse, en plus ça ne vous gêne pas. Et si le peuple a l'idée de se rebeller, vous disposez d'une armée de flics bien dressée et zélée. Le dialogue social gît dans un cercueil. Les keufs tirent au flashball, tu peux y perdre un œil. Vous faites monter le sentiment anti-policier. Usez de la police comme d'une armée privatisée.
Le politique, qu'il soit femme ou homme, pour moi en tous les cas, et pour l'instant peut-être que demain j'aurai changé d'avis, il sert plus à rien. C'est un prestataire de service. Ces putains de dettes là qui emmerdent tout le monde, qui mettent les peuples à plat, qui les mettent à genoux et ainsi de suite, on n'arrive pas à les éliminer. Comme vous les politiques, vous n'arrivez pas à les faire éliminer. Ces putains de dettes, parce que la banque elle est plus forte que vous.
La banque elle est plus forte que vous. La banque elle est plus forte que vous. La banque elle est plus forte que vous.
Tout le monde le sait, c'est une évidence. Vous êtes complètement soumis à la finance. Vous votez les lois que les riches ordonnent. Après le 49-3, plus rien ne m'étonne. On travaille plus mais on gagne moins. On attend juste le printemps européen. On cotise pour des retraites qu'on ne verra peut-être jamais. Tout l'argent qu'on fait rentrer, vous nous le reprenez. Chaque fin du mois à découvert. On a l'impression d'être esclave du système bancaire. Les plus riches connaissent le jeu juste de niche fiscale. Les petites PME croulent sous les charges sociales. Radar, on paye, péage, on paye, pollution, on paye. Oh, qu'est-ce que vous faites avec tout ce fric? Que foutez Eric Zemmour sur une chaîne publique? Payez pour propager sa haine. Semez des graines récoltées par le FN. Pour vous-même, Marine Le Pen est devenue fréquentable. Quiconque combat l'islam peut s'asseoir à votre table. Incapable de gouverner, vous divisez. Incapable de rassembler, vous stigmatisez. Aveuglé par le pouvoir, vos cœurs sont voilés. Beaucoup plus que le visage de cette femme voilée. Tous vos prétendus principes de laïcité ne concernent pas cette Saoudienne sur les Champs-Élysées. Pour vous tous négocier, tout est question de joie. Vous êtes même prêts à livrer des banlieues au Qatar. Votre jeu est trouble. Votre discours est double. Au pays dit des droits de l'homme. L'état d'urgence est devenu la norme. Et vous prétendez faire la leçon au monde entier. Imposer la démocratie à coups de mortier. Sans pitié, vous avez buté Kadhafi. Aujourd'hui, dans quel état se retrouve la Libye? La roue le sait, je le mets en musique. Vos médias le taisent, je le rends public. Je vous tiens tête comme un mec des minguettes. Est-ce le genre de texte qui peut me valoir une fiche S?
11.48, rientriamo in diretta qui su Radio Onda Rossa. Abbiamo in collegamento un compagno, la compagna di Napoli, a cui diamo il buongiorno. Ciao.
Benvenute e benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti.
Perché usare voi? Usiamo la parola usare. Prima di tutto perché vogliamo uscire dal nostro racconto anche da Roma, no? Perché quello che abbiamo visto, noi raccontiamo tutto attraverso il vissuto, diverso ovviamente, perché per esempio qui chi parla sono tre persone con tre percorsi diversi, però allo stesso tempo è sempre una roba molto cittadina. Invece ci interessava arrivare anche fuori Roma, no? Come era stata vissuta quella seconda metà anni 90, la cosiddetta stagione di controvertici, arrivare insieme insieme, fino al fatto che proprio pochi giorni fa era l'anniversario del controvertice di Napoli, delle quattro giornate di Napoli, che sono le famigerate quattro giornate di Napoli, che diventarono pure un modello repressivo per poi quello che è successo a luglio dopo, ma luglio dopo ci arriveremo dopo, insieme a voi appunto andiamo a vedere come da Napoli, cioè come a Napoli è stato vissuto tutto questo interesse, questo guardare verso fuori e ritrovarsi insieme a compagni e compagni di tutta Europa nei vari vertici, nelle varie città. Chi inizia? Vai. Niente, non so se mi hanno sentito a questo punto.
Sì. Eccoci. Ecco, sì.
Oh, ciao compadre, buongiorno.
Buongiorno.
Io ascoltavo, sono Mario di Napoli, ascoltavo la trasmissione ovviamente con grande interesse, e non solo diciamo in termini di memoria, ma anche come dire per rilanciare, guardare la storia, rilanciarla verso il futuro. Per noi quelli erano anni, insomma tutti gli anni 90 sono stati anni di ricostruzione, appunto gli anni dei centri sociali, gli anni, e in particolare poi su Napoli erano gli anni della costruzione diciamo di rapporti e reti sociali con le realtà insomma che erano in piazza, a partire dalle contraddizioni di questa città, quindi disoccupati, precari, gli studenti che alzavano la testa, che si mobilitavano ogni giorno, che costruivano mille vertenze insomma per soddisfare quelli che erano i bisogni negati, ma che rimanevano diciamo al di là delle nostre come dire aspirazioni, rimanevano vertenze insomma spesso isolate, fondamentali diciamo, ma che non andavano oltre. Quella stagione diciamo a partire da Seattle di cui insomma si sta parlando, la stagione dei vertici appunto contro la globalizzazione capitalista o neoliberista insomma come dir si voglia, fu per noi una stagione, penso un po' per tutta Italia, anche per noi compagni napoletani, fu una stagione molto importante perché appunto diciamo dopo, potremmo dire dopo le vicende zapatiste, dopo insomma l'appello lanciato dagli zapatisti insomma rispetto a un diverso mondo possibile insomma, e alla necessità, la possibilità di organizzarsi per questo, era venuto il momento di portare insomma in qualche modo a sintesi quelle che erano le lotte diciamo dei territori a partire dai bisogni insomma dei vari soggetti sociali per trasformarsi in qualche misura diciamo in una lotta, in delle lotte internazionali diciamo che sapessero superare le vertenze e portare al centro della critica non più o non solo i singoli sacrosanti aspetti diciamo, le contraddizioni generate da un sistema capitalista nella sua fase neoliberista, ma per poterlo mettere in discussione nella sua totalità come sistema, come modo di produzione, come obiettivi della cooperazione sociale. Per cui in sintesi per noi quella fu la stagione in cui intravedemmo diciamo a partire dalle mobilitazioni di Seattle, ma di tutto il mondo in giro che crescevano in giro per l'Europa, questo accerchiamento dei vertici insomma internazionali, dei padroni del mondo, per portare appunto a sintesi insomma le varie vertenze, i vari percorsi di lotta, e dire che appunto un altro mondo era possibile e necessario. E l'occasione diciamo sul piano napoletano ci fu data appunto da questo vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione dello Sviluppo, questo vertice europeo dell'OCSE, cioè il Global Forum del 17 marzo a Napoli. Ovviamente come in tutta Italia eravamo andati in giro per l'Europa e per il mondo a seguire e a capire, ad apprendere insomma quelli che erano gli elementi insomma della mobilitazione, nonché l'organizzazione, nonché le rivendicazioni, diciamo. Avevamo fatto parte appunto ovviamente con piccole delegazioni di quella stagione di mobilitazione e di nuovo internazionalismo, e naturalmente non vedevamo l'ora, in qualche misura, che anche Napoli, il sud in particolare, lacerato da mille contraddizioni, potesse prendere la parola e dire la sua. E in realtà il Global Forum fu proprio un pretesto, forse lo ricordava qualcuno prima, il Global Forum di Napoli è un appuntamento, per la verità, diciamo, di poco interesse. In generale questi vertici non decidevano, insomma, o perlomeno non decidevano in quel momento quelle che erano le strategie, diciamo, della globalizzazione, ma in particolare quello lo decidevano naturalmente al di fuori, a parte, erano dei vertici celebrativi, ma in particolare quello napoletano era veramente un vertice di secondo piano, che aveva al centro la questione del digital divide, e che appunto insomma dagli attivisti napoletani, a partire diciamo dall'area dei centri sociali ma non solo, diventò un pretesto per costruire una grossa mobilitazione per portare a sintesi le lotte, diciamo, di tutto il decennio 90 in qualche misura. E quindi, più che appunto essere il vertice insomma della celebrazione dei potenti, diventò il vertice dei movimenti, il controvertice, diciamo, dei movimenti sociali. Qualcuno lo ricordava, ci furono mesi di costruzione, anche lì, diciamo, si inaugurò in qualche misura e si verificò la capacità come dire, di un metodo diverso, cioè quello di costruire una rete, insomma, come dire, con caratteristiche orizzontali anche nelle differenze, diciamo, ma in qualche modo di mettere tutti insieme nella critica a quel vertice, ma più in generale al modello di sviluppo. Insomma, fu la risposta napoletana in termini di internazionalizzazione delle lotte da quella stagione, diciamo, di globalizzazione. Ci furono quattro giornate, appunto, rievocando appunto le ben più famose quattro giornate di Napoli durante la Resistenza, e in queste quattro giornate si diede piuttosto, diciamo, corpo e visibilità, si tolse visibilità ai potenti del mondo, si diede corpo e visibilità alle ragioni della mobilitazione, appunto, non solo, come dicevo, delle mille vertenze sul territorio napoletano, meridionale e nazionale, ma più in generale, diciamo, alla critica a quella fase di globalizzazione, insomma.
Mi viene da pensare, scusa se ti ho interrotto, no? Si parlava di digital divide, non che non sia un tema tuttora anche questo, ma tema che abbiamo abbastanza accantonato. Mi faceva un po' sorridere come alcuni dei temi sono ancora più che attuali.
No, infatti stavo dicendo che la grande capacità di anticipare, no? Quello che, cioè, la critica, diciamo, al neoliberismo che si stava dando a inizio appunto degli anni 2000, e di anticipare quella che gli effetti, no? Di quello che sarebbe successo, effetti che noi oggi diciamo viviamo in pieno. Si parla, appunto, parlando di digital divide, non so, chi c'ha figli a casa sa benissimo in questo momento particolare che cosa vuol dire per le scuole, no? Non avere appunto uno strumento digitale con cui, non solo non avere lo strumento digitale, cioè proprio materialmente l'oggetto, ma proprio le competenze per poterlo utilizzare, no? Io volevo fare una domanda anche diciamo specifica su, proprio su Napoli, no? Perché penso che i controvertici abbiano anche un po' contribuito, cioè i controvertici, come tutti gli eventi mediatici mondiali, penso all'Aquila, no? Che è stata utilizzata come vetrina per un ulteriore vertice, scusate, nel 2009, e hanno modificato anche un po', diciamo, l'aspetto delle città. Che processo si stava dando a Napoli in quel periodo in cui c'era, mi sembra, Bassolino come sindaco, il famoso rinascimento napoletano, una città che ha una caratteristica particolare? Io ho sempre amato molto Napoli perché, per dire, mi stupisce tantissimo che le persone abitino ancora in centro, no? Cosa che a Roma ancora è un processo che da noi è già finito, per esempio, no? O in altre città è già finito, ecco. Quindi raccontateci anche questo, lo dico anche all'altra compagna, insomma, che se vuole intervenire, che è in diretta con noi. Prego.
Sì, se vuole Ale intervenire su questo, oppure
magari sulla città più tu, io la mia era più una riflessione complessiva, appunto, su come, che mi ha un po' preceduto i compagni,
sì,
prima, nel senso di come
gli anni in qualche modo della rinascita napoletana, una rinascita per la verità che durò molto poco e molto discutibile. Anche lì, giustamente tu parlavi di digital divide, di come, insomma, oggi, insomma, le contraddizioni prodotte dal digital divide diventano appunto nuove contraddizioni, nuove disuguaglianze, anche se probabilmente, diciamo, come dire, quel vertice anticipava un altro piano di particolare interesse, insomma, per i padroni del mondo, che era piuttosto, diciamo, la trasformazione, diciamo, delle tecnologie digitali in tecnologie di controllo, laddove appunto fino a quel momento, lo si ricordava in trasmissione, invece erano proprio le componenti di movimento ad aver avuto una grossa padronanza, ad averle utilizzate, quelle tecnologie, con tutte le difficoltà del caso, per scambiarsi informazioni, per collegare lotte, per costruire anche quella stessa stagione di mobilitazione. Quanto riguarda Napoli, sì, erano gli anni del Rinascimento, di un Rinascimento per la verità contraddittorio, che arriva ai giorni nostri, insomma, continuando con i vari sindaci, arriva ai giorni nostri, diciamo, facendo di Napoli una città che in tendenza, insomma, è come le altre, dicevi, gli abitanti sono napoletani e vivono il centro, ebbene sì, questa era una caratteristica, diciamo, di Napoli, ma fino a qualche anno fa, nel senso che le tendenze poi della trasformazione della città di Napoli in una città a monocultura turistica, potremmo dire, hanno iniziato a trasformare anche Napoli, e lo vediamo in particolare poi in questi mesi, diciamo, di pandemia, nella quale vedi un centro storico che si era funzionalizzato, diciamo, all'industria turistica, che è completamente, diciamo,
svuotato.
Sì, sì, esatto, è completamente svuotato, differentemente magari anzi da altri quartieri, che soffre naturalmente, diciamo, le piccole attività in particolare, e i lavoratori che spesso continuano ad essere al nero, al di là di tutto, che soffre proprio di questi processi, diciamo, di turistificazione e gentrificazione, determinati, diciamo, a partire da quel Rinascimento, che evidentemente, diciamo, ha seguito binari, come dire, non proprio distributivi della ricchezza sociale che andava creando, insomma.
No, stavo pensando anche al fatto, quando si ragiona così bisogna aggiustare anche un discorso geografico. Per noi che partiamo da Roma, arrivare a nord Italia, ma anche a nord Europa, significava, no, occupare un treno in più di milanesi. Da Napoli significava occupare un treno per arrivare a Roma, e poi insieme ai compagni e alle compagne di Roma se ne occupava un altro per arrivare su a nord, e quindi voi da sud avevate comunque un treno più da occupare rispetto al centro e al centro nord, perché c'era anche il discorso della mobilità, quella della seconda metà degli anni 90, che c'è stata in mobilità interna per quanto riguarda l'Italia, ma anche per quanto riguarda l'Europa, e anche, no, le distanze alla fine contano, sono contate. L'abbiamo anche provato a raccontare, è vero che il web ha cominciato ad avvicinare le persone, però poi c'è stato oggettivamente lo spostarsi che poteva essere un impedimento.
Certo, sicuramente, però come tu dicevi erano gli anni in cui, per la verità, noi da Napoli, insomma, anche nei decenni precedenti, insomma, eravamo come movimenti sociali, in particolare disoccupati, ma non solo, eravamo abituati ad occupare i treni come in tutta Italia, insomma, per prendere parte alle iniziative di mobilitazione. Era, come dire, un fatto quasi scontato, differentemente da oggi, per cui partecipammo, insomma, alle varie mobilitazioni in giro per l'Italia, talvolta con delegazioni, talvolta, diciamo, anche, insomma, con diverse centinaia di persone, fino ad arrivare poi a Genova, naturalmente ai 2-3 treni, oltre che pullman, macchine organizzati per salire su a Genova, come dire, in questa critica della globalizzazione, diciamo, nella sua fase neoliberista, la città, i movimenti sociali napoletani, non solo appunto gli attivisti, ecco, forse questo è il principale valore aggiunto, insomma, delle giornate napoletane, parteciparono alle mobilitazioni, insomma, in giro per l'Italia e per l'Europa, a Napoli come a Genova. Il nostro obiettivo fu quello di portare in piazza le contraddizioni, diciamo, della città, e cioè di una composizione sociale che appunto viveva di disoccupazione, di precarietà, di devastazione ambientale, insomma, e riuscimmo proprio in questo intento. Il valore aggiunto che mettemmo nelle giornate di mobilitazione, in cui a fianco agli attivisti c'erano, insomma, i movimenti sociali che ogni giorno erano in piazza per rivendicare reddito, salario, lavoro, condizioni, diciamo, migliori di vita. Fu proprio questa la particolarità di Napoli, di quella giornata, in particolare il 17 marzo, che portò in piazza per la prima volta dopo anni 30.000 persone, appartenenti, ripeto, insomma, sia organizzazioni e gruppi politici, soprattutto della sinistra di movimento, ma anche e fondamentalmente, diciamo, i soggetti sociali in carne e ossa, insomma, in qualche misura quella nuova composizione sociale che Napoli esprimeva, e che in quelle giornate, diciamo, come dire, trovò un punto, forse il punto più alto di sintesi di un lavoro durato almeno il decennio precedente, un lavoro che guardava chiaramente alla città di Napoli, al sud, alle contraddizioni abbastanza omogenee del sud. Ricordo che appunto in quei mesi si inizia la costruzione della rete del Sud Ribelle, che avrà una grossa presenza nelle giornate napoletane.
Avrà anche un filone processuale dedicato al Sud Ribelle, la rete del Sud Ribelle riguardo a Genova, quindi.
Sicuramente un filone importante.
Tra l'altro importante, no? lo dicevo pure per dare, per contestualizzare un attimo quello che poi fu il contributo, appunto, dalle reti e di compagni e compagne dal sud Italia, che fu non indifferente proprio per quanto riguarda le giornate genovesi.
Sì, sicuramente fu un contributo molto importante, diciamo, sia a Napoli sia a Genova. Per la prima volta il sud prendeva parola, lo faceva in maniera organizzata con i suoi strumenti, costruendo appunto una rete, e forse ciò è proprio ciò che ha dato più fastidio alla controparte, cioè la possibilità che questo Sud, paradigma delle contraddizioni, diciamo, sociali provocate dal neoliberismo, prendesse parola e in qualche misura, insomma, voce, si rivoltasse appunto, insomma, rispetto a quelle che erano le politiche economiche di quegli anni, che erano politiche economiche di ulteriore precarizzazione. Ricordo che si sdoganava definitivamente il lavoro interinale anche nella città di Napoli, e proprio su questo fu uno degli aspetti, insomma, che noi portammo appunto nella piazza napoletana, diciamo. Niente, furono appunto 4 giornate di iniziativa che presero, diciamo, di mira gli elementi appunto del controllo, della precarizzazione della vita e del lavoro, della devastazione ambientale. Prima si diceva della sovranità alimentare, erano appunto gli anni dello sdoganamento degli OGM, su cui, insomma, anche su questo ci inserimmo nel quadro della mobilitazione internazionale, contestando appunto McDonald's, l'agenzia di lavoro interinali, ma ripeto, soprattutto dando corpo all'idea e alla necessità di costruire un'alternativa societaria anticapitalista, a partire dai bisogni, dai desideri, insomma, e dai conflitti che si dispiegavano in quelle piazze.
Pensa globale, agisci locale, poi era uno degli slogan all'epoca dei vari social forum, ma era pure un po' una pratica, perché c'era il discorso, c'era uno sguardo complessivo a quello che al mondo, che diciamo, usiamo questo termine orribile, allora c'era questo sguardo complessivo, e poi ognuno, no, localmente,
una visione, poi un agire localmente, ti trovavi il dove attaccare o dove comunque creare mobilitazione all'interno, noi stessi all'interno del nostro quartiere, nel quartiere ti mettevi là e trovavi come e dove fare sia l'azione che l'aggregazione.
Anche perché, appunto, come dicevamo prima, cioè, ci sono degli aspetti di questi processi internazionali, no? Che poi nel quotidiano, appunto, diceva anche il compagno al telefono, cioè, poi si concretizzano proprio nella materialità della vita, no? Cioè, il fatto che aprono le agenzie interinali e il lavoro che viene, il modo di lavorare, no? Adesso c'è tutto il tema dei rider che viene proposto, è quello precario, sottopagato, se non addirittura inesistente sul piano proprio della forma contrattuale, cioè rompendo anche tutto quel portato, diciamo così, che delle lotte operaie del passato erano riuscite a costruire. È stato, secondo me, diciamo, un elemento anche dirompente, credo, che ha costretto anche probabilmente molti movimenti. Prima forse Luca lo diceva, no? Noi abbiamo creato i centri sociali ed erano soprattutto luoghi di aggregazione, no? La prima fase. Adesso, in quel momento, forse ti sei trovato costretto anche a partire da te stesso, no? A riaffrontare certe questioni che forse, lo dico col senno di poi, erano state tralasciate. Non so se su questo siete d'accordo, insomma, se anche chi ha il telefono lo chiedo.
Sicuro le lotte nascono sui bisogni individuali.
Esatto, poi... c'è su questa grandissima mobilitazione, poi si andò anche a analizzare cosa propugnavano questi vertici e queste organizzazioni, perché finché, diciamo, che si passò con la digitalizzazione, cioè lo spostamento del comando e dell'organizzazione, diventa più facile farla da remoto, quindi spostare le produzioni e tutto il percorso, e poi aprire la fabbrica della Nike. Qui scoprimmo, no? Noi seguiamo alcune multinazionali capofila per individuare le pratiche che erano, che so, mi ricordo, Shell, McDonald's, Nike,
le campagne di boicottaggio nei confronti di questi marchi,
e seguendo le loro pratiche dei capofila, che poi sono stati talmente attaccati che le hanno poi, sono diventate le aziende alcune più virtuose, no? Su alcuni punti di vista, perché poi produrre in quel modo era una cosa, c'era questa ricarica, no? Sul prodotto, e tu vendevi a 100 euro e pagavi 10 centesimi al lavoratore che l'aveva fatto. Tutta questa politica dei vertici, controvertici, analisi, poi si rivelò platealmente nel dicembre 2001, che quando c'è il collasso dell'economia argentina, prodotto della Banca Mondiale, di tutte quelle politiche là, controprova che tutto quello che te avevi detto, ovviamente, cioè non, però insomma, platealmente messo lì, anche se quella stagione dei vertici, diciamo, finisce, quel tipo di mobilitazione cambia molto dopo Genova, 11 settembre, guerra globale, però c'è il riscontro immediato e visibilissimo di tutto quello che avevi detto fino a nel decennio precedente, di quelle politiche internazionali che avevano portato il Fondo Monetario e la Banca Mondiale a devastare le economie dei paesi del sud del mondo, era poi lì davanti a tutti, con tutto quello che è successo in Argentina, la chiusura delle banche, il collasso di tutta l'economia, eccetera eccetera.
Sì, c'è da dire, e poi lascio la parola, che una della retorica più pericolosa poi nei prossimi mesi sarà quella avevamo ragione noi, quando quel noi bisogna capire che cos'è, anche perché poi ricordiamolo, in quelle piazze anche le criticità che venivano poste non era per forza la stessa, non tutti, no, muovevano la stessa critica, c'era una differenza anche nel... C'è da dire che, come abbiamo già raccontato e ripetuto più di una volta, che alcuni dei temi invece sono gli stessi. Quella che era la critica portata ad allora, tanto quanto oggi, poi lo vediamo, la critica poteva essere diversa, tanto che sistematicamente poi si vedeva anche nelle varie pratiche di piazza, questi controvertici alla fine erano dei contenitori di lotte e di pratiche, non è che c'era, magari qualcuno voleva che ci fosse soltanto una cosa sola, ma poi all'interno di quelle piazze si agitavano percorsi, pratiche, modalità, ma anche contenuti differenti.
Sì, sicuramente, ma non il contenuto tuo, però quello, andiamo tutti insieme, ognuno si porta la sua rivendicazione locale particolare, no? All'interno di quel contesto poi c'era la declinazione del come cambiare questo capitalismo ormai vecchio e intollerabile, da il gruppo che comunque si era aggregato intorno al social forum vicino a addirittura parrocchia di sinistra, al gruppo che invece pensa che il superamento del capitalismo lo fai sulle macerie del capitalismo, distruggendolo, e tutte le sfumature in mezzo a queste pratiche qua, insomma.
C'è da dire che all'epoca appunto il capitalismo si stava ristrutturando, ma anche i movimenti, se vogliamo, a questo punto si stavano ristrutturando, stavano cambiando.
Sì, diciamo, c'è. Il movimento nasce su questa accelerazione che ha il capitalismo e sfrutta i mezzi di comunicazione per far sì che il comando sia possibile esercitarlo con accelerazione che noi adesso magari vediamo, no, nella pratica quotidiana, è possibile fare una riunione, un meeting, anche non stando malgrado, costretti dalla pandemia, no? Non stando nella stessa città, ma non ti puoi vedere, quindi fai una riunione. Diciamo, quelle pratiche 20 anni fa iniziano a far sì che tu puoi gestire una fabbrica senza dover, puoi delocalizzare con molta più facilità.
Io chiedo anche ai compagni, alle compagne e al compagno che sono al telefono, rispetto invece ai temi, no? Questa è una cosa che mi interessa molto, li abbiamo un po' accennati, no? Appunto il vertice di Napoli era sul digital divide, eccetera. E, c'erano diciamo, nei diversi modi di situarsi, no, rispetto appunto alla fase di ristrutturazione del capitalismo, quindi in senso neoliberista, neoimperialista, anche perché è di quegli anni anche la prima creazione delle zone franche, dove appunto si costruivano le zone franche di commercio, dove si costruivano appunto si dava possibilità appunto alle grandi multinazionali di avere una serie di condizioni di favore in termini appunto di sgravi sul lavoro, di poter dentro gli Stati Uniti pagare i salari che avresti pagato in Indonesia, cose del genere. Quindi cose che comunque anche, ecco, arrivare anche alla vita delle persone qui in Occidente con il nostro privilegio, no, di essere bianchi, eccetera. Quindi forse quello che noi oggi nel nostro linguaggio quotidiano, anche politico, è entrato come il termine intersezionale, no? il dire che il tuo posizionamento politico è fatto anche dal tuo posizionamento di genere, di razza, di classe, di condizione materiale, eccetera. All'epoca forse si riusciva a fare, anche perché si capiva che nel consumo, nello stile di vita, nelle forme di vita che noi avevamo qui, c'era anche, no, il legame con l'esistenza e la relazione di altre persone al mondo. Ecco, nei temi che voi trattavate in piazza, no, che si agitavano in piazza, prima si è citata appunto la sovranità alimentare, o appunto il copyright, il diritto di proprietà, ecco, quali erano poi, mi piacerebbe sapere per esempio nelle assemblee come ci si organizzava su questi temi, cioè cosa si studiava, cosa si leggeva perfino, no? Mi ricordo Non Logo di Naomi Klein,
Chomsky.
È una domanda, veramente una curiosità proprio così da così storica quasi, ecco. Prego.
Indubbiamente erano questi i temi. Intanto la consapevolezza che le contraddizioni, diciamo, che si vivevano su questi territori corrispondevano in altri territori del mondo, diciamo, a contraddizioni simili o ancora più esasperanti, e quindi la necessità, insomma, di unire le lotte, di costruire appunto quello che prima veniva definito un nuovo internazionalismo antisistemico. Questi temi erano un po' i temi di cui parlavi in precedenza, erano un po' tutti al centro, diciamo, dei nostri ragionamenti. Chiaramente allora come oggi, forse oggi ancora più di allora, la rivendicazione, insomma, di un reddito universale garantito, insomma, che mettesse al centro innanzitutto la dignità e il diritto all'esistenza delle persone come vicenda, insomma, prioritaria, ma anche, appunto, si diceva prima, insomma, sulle questioni dell'utilizzo dei nuovi media. Ricordo che a Napoli, ad esempio, anche su questo, insomma, no, l'utilizzo di varie forme, l'iniziativa in piazza, il grande corteo del 17 marzo, l'accerchiamento dei vertici del mondo, ma anche la guerriglia comunicativa. Noi facemmo, insomma, a Napoli, ma in quel periodo si fecero in generale i primi net strike, cortei elettronici. Sì, addirittura copiammo il sito, clonammo il sito dell'OCSE, diciamo, come dire, per dimostrare che, insomma, si poteva essere all'altezza delle loro armi, generando tra l'altro una grossa confusione perché ci arrivavano le mail di accreditamento appunto da parte degli ospiti. Insomma, poi qualche giorno prima, insomma, smascherammo la cosa, insomma, il fatto che eravamo riusciti a fregarli in qualche misura. Ma erano gli anni, come tu ricordavi, anche appunto dei trattati di libero commercio, insomma, in giro per il mondo, ricordo il NAFTA e altri, che anche lì mettevano al centro, naturalmente, la libera circolazione degli uomini all'interno delle merci, all'interno della divisione internazionale del lavoro, dentro un meccanismo di finanziarizzazione dell'economia, i cui disastri poi avremmo visto da lì a qualche anno, mentre si costruivano le prime barriere, diciamo, invece alla circolazione degli uomini. Ricordo con piacere, insomma, che nella piazza di Napoli, ma poi anche nelle piazze successive, ci sarà una grossa presenza di migranti organizzati. Erano gli anni in cui appunto in tutta Italia ci si iniziava ad organizzare per costruire nuove alleanze, insomma, tra il proletariato autoctono e quello migrante, insomma, storia che arriva all'oggi e che, come appunto tante altre dimensioni di cui abbiamo parlato, mostrano appunto come avevamo anticipato e visto bene vent'anni prima, insomma, quelle che erano le contraddizioni che si sarebbero generate di un sistema, dico quello presente, e la pandemia lo dimostra in maniera molto esplicativa, in cui appunto, insomma, Marx avrebbe detto, le forze produttive sono bloccate, diciamo, dentro la gabbia dei rapporti di produzione. Io credo che ci troviamo, diciamo, avendolo anticipato già da vent'anni, ci troviamo oggi con un bagaglio di conoscenze e di lotte che insomma, dovrebbe essere di nuovo portato a sintesi, insomma, nel rispetto delle differenze. Questo era l'altro aspetto, le componenti che erano in piazza dopo tanti anni, diciamo, per la prima volta in piazza si incontravano, diciamo, sulla critica al modello di sviluppo, si incontravano e cooperavano, spesso, non sempre naturalmente, le diverse componenti dei movimenti. E ricordo con piacere che Napoli fu una delle piazze in cui, al di là delle differenze, insomma, nei modi naturalmente di intendere, di vedere, di lottare, si riuscì ad uscirne, insomma, nonostante la piazza fu una piazza molto calda, non solo per le scelte del nemico, qualcuno ricordava appunto le prove generali di Genova, simile alle vie subite nelle terme ed anche per poche.
Ti sentiamo male, ti sentiamo a tratti in quest'ultimo passaggio.
No, tipo a Napoli.
E no, niente.
Non so
niente.
Se vogliamo approfittare, proviamo a richiamare poi Mario, se c'è Alessandra in linea ancora.
Sì.
E anche per, ecco, no, c'è un aspetto, grazie, insomma, anche della pazienza, perché come puoi immaginare siamo in tre in diretta, poi i due telefoni, la cassa, insomma, i mezzi tecnici non è che ci aiutino proprio tantissimo in questo momento. E ecco, per continuare anche il discorso, questa risonanza tra il passato e il presente, no? Perché è inevitabile, no? Insomma, se no non saremmo, diciamo, non faremmo politica, penso, se non fossimo capaci di fare questo. Ecco, non so se vuoi aggiungere altro su questo.
No, niente di particolare, se non, diciamo, mentre ascoltavo i compagni, che, diciamo, un po' la chiamata che noi scrivemmo sul manifesto ai tempi, ovvero che i signori della disoccupazione, della guerra e della devastazione ambientale sarebbero arrivati a Napoli, e penso che, diciamo, in qualche modo non ci vuole ancora oggi, tutte declinate queste cose, soprattutto, diciamo, calate sul nostro territorio, in qualche modo vent'anni dopo sono, diciamo, esplose in tutta la loro concretezza, ancora di più in maniera paradigmatica, diciamo, in questa fase pandemica. Un po' le questioni le avete veramente attraversate tutte, ovvero come il digital divide di allora rappresenti oggi migliaia di ragazzini, e non solo, diciamo, che sono senza strumenti, ma ancora anche senza reti, a partire proprio da quello che è successo a Napoli, nella città di Napoli, appena è iniziato il primo lockdown, di come appunto la città vetrina allo stesso tempo si sia realizzata. E attualmente noi abbiamo appunto a che fare con grossi pezzi della città completamente disabitati, perché, diciamo, i ceti popolari ne sono stati completamente espulsi, e di questo, diciamo, non a caso parliamo anche del centro storico. di come il debito, che ai tempi veniva declinato, diciamo così, a dimensione più globale, in qualche modo sia appunto invece la quotidianità, diciamo, con cui tutti noi ci troviamo a che fare nell'ambito delle nostre vite, diciamo, con un lavoro sempre più precario e in questa fase addirittura, diciamo, di per molte persone veramente di completa espulsione dal mondo del lavoro. Io l'unica riflessione che volevo fare era come però in qualche modo appunto il capitale si ristruttura e come, diciamo, però a distanza di 20 anni noi vediamo che in qualche modo la zona rossa continua a rappresentare però un
modello,
perché in qualche modo oggi come oggi continua a rappresentare l'unica risposta e l'unico elemento di cui in qualche modo diciamo le forze padronali si fanno fanno proprie, laddove invece appunto noi come movimento non riusciamo a rispondere in maniera più complessiva, rilanciando sui temi della sanità pubblica piuttosto che della sanità, della scuola aperta in sicurezza per tutto, nonché per la questione dei tamponi, dove qui in particolare, diciamo, nonché dei vaccini, diciamo, dei brevetti relativi ai vaccini. Quindi, come dire, diciamo, in qualche modo, se alla zona rossa di 20 anni fa il movimento appunto pur non, forse non discuteva tanto di intersezionalità, ma in qualche modo lo riusciva a praticare, aveva, diciamo, oggi come oggi appagniamo da questo punto di vista nel riuscire a contrapporre una risposta più complessiva, no? Perché sicuramente c'è la questione della cura collettiva, ma dall'altro lato sicuramente in questo momento rispetto a 20 anni fa manca, diciamo, un'opposizione reale a quella che poi in realtà non è altro che esclusivamente una pratica repressiva e che nasconde invece in qualche modo delle scelte politiche di sviluppo ben chiare. Anche sulla questione appunto della mai come in questo momento da noi, diciamo, questione della sanità e della devastazione ambientale si legano particolarmente, perché come voi possiate immaginare in una situazione come quella napoletana e campana, in cui la sanità pubblica è completamente devastata e che però sono appunto gli stessi territori, diciamo così, della terra dei fuochi, piuttosto che come la vicenda pandemica e la zona rossa possa aver influito, diciamo così, sulla quotidianità e la vita di tutti quanti. Ecco, questo al massimo mi sentivo di contribuire, ecco, diciamo, come questione. Sicuramente ai tempi siamo riusciti a costruire un movimento realmente eterogeneo, trasversale, in qualche modo che è riuscito a tenere dentro in una visione di opposizione sicuramente con sfumature diverse, ma tutti quanti all'interno, che ha dato vita a una stagione veramente, diciamo, in cui tutti abbiamo provato quotidianamente a trasformare il nostro esistente in una fase in cui oggi, diciamo, anche, diciamo, sia a livello territoriale ma anche a livello nazionale affatichiamo molto a costruire, sì, una forma di opposizione, ecco.
Sì. Sì, no, credo che stiamo assentendo anche qui in diretta e noi vi ringraziamo. Credo che ci risentiremo, nel senso che questi momenti li riproporremo magari anche più allargati.
Sì, ora sarà mensile fino a magari poi a maggio cominciamo a stringere anche un po', no? Cioè a farne anche un po' di più, perché di argomenti, di riflessioni da fare, anche di memoria ce n'è tanta, e anche perché appunto ormai si può cominciare anche dopo 20 anni anche a storicizzare dei passaggi, e questo qua è, crediamo che fosse il momento di farlo. Grazie Ale.
Grazie a Mario e Alessandra che ci sono stati al telefono con noi, e noi a breve andremo a chiudere, sì, insomma, facciamo una pausa.
Andiamo verso la chiusura. Perfetto, grazie.
Ciao.
Ciao.
A mí no vienen a verme los enfermos. si al final todo me sale siempre bien del revés. Nací un buen día, mi madre no era virgen, no vino el rey, tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino, me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios, ¿cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios, ¿cuánto más necesito?
Allora, torniamo in diretta per quest'ultimo pezzo di questo racconto, perché come giustamente poi ci ha detto un compagno al telefono, è importante pure ricordare come alcuni di questi organismi, ad esempio il WTO, nasce nel 95, come il tema della proprietà intellettuale è un tema della seconda metà anni 90, perché c'è lo sviluppo, no, di determinati strumenti, e quindi bisogna anche interrogarsi, ma tuttora ci si interroga. Parlavamo prima di copyright, no, tuttora tra l'altro c'è la direttiva europea che deve essere a breve confermata, ora approvata, proprio sul copyright, media, copyright e rete, su cui ormai noi, come no, soltanto pochi pezzi di varie realtà di movimento riescono ancora a dire qualcosa, ma non perché poi quel tema sia automaticamente sparito, no, lo è tuttora, lo è attuale se non attualissimo. In questo racconto, appunto, poi ci sono delle date significative, perché la stagione di controvertici con Genova subisce la mazzata enorme, ma non la stagione dei forum, che nasceva su, perché Firenze, se non sbaglio, è 2002, e Firenze vede decine di migliaia di persone partecipare un anno dopo il G8.
No, diciamo che nel 2001 si inizia col forum, World Social Forum di Porto Alegre a gennaio. Lì, malgrado la distanza, si muovono in tanti anche dall'Italia, esatto, e si mettono a punto, si focalizzano i vari scenari, le mobilitazioni da fare già, e comincia a delinearsi una rincorsa al vertice del G8 che è stato fissato poi a Genova nel 2001, dove tutte le rivendicazioni e pratiche verranno lì evidenziate. Nel riguardare la cronologia, si vede questa rincorsa, questa accelerazione di mobilitazioni che c'ha questo crescendo che va dal appunto a marzo a Napoli, a aprile in Nord America c'è la mobilitazione contro l'FTAA, che era il Free Trade Area of the Americas, e a Quebec City poi c'è la mobilitazione per il primo maggio globale, poi a giugno c'è un vertice dell'Unione Europea a Göteborg, anche lì si fa uno scenario abbastanza simile a quello che c'era stato a Praga, con
un evento particolare, no?
Saliente per tutti gli attivisti è quello del viene colpito da
un'arma da fuoco,
di un poliziotto, uno dei manifestanti viene ferito allo stomaco da un proiettile, e anche questo è segno della crescita del livello, ovviamente gli scontri a questi vertici hanno una abitudine che adesso è un po' inusitata. Noi a Napoli, mi ricordo, attaccammo durante il corteo tutte le postazioni del blocco che fece la polizia lungo il corteo, adesso è abbastanza impensabile, invece lì era pratica e c'avevi la forza di fare anche, esatto, questa modalità di attacco. Seguendo dopo il vertice il 14 giugno a Göteborg, avevano programmato anche un vertice della Banca Mondiale a Barcellona il 22 giugno, che viene annullato, perché ovviamente Barcellona mette in piedi una preparazione alla mobilitazione, e all'epoca era fortissimo il movimento anche lì a Barcellona, quindi la Banca Mondiale e le autorità spagnole vedono che, no, che è impraticabile la situazione. Ha trovato anche un vertice il primo di luglio a Salisburgo, un appello degli austriaci a salire, quindi c'è questo crescendo fino a poi al 20 a Genova.
Sì, una cosa poi singolare che poi alla fine traspare da quello che stiamo raccontando, che poi c'erano reti di compagni e di compagne in moltissime città, erano abbastanza diffuse, e quindi ogni qualvolta si svolgeva qualcosa in qualche città, sicuro ci stavano appunto vari collettivi che lanciavano l'appello alla mobilitazione nella propria città. Si era sempre molto ricettivi, e spesso anche mettendo in piedi strutture di fortuna, no, di accoglienza di compagni e delle compagne, perché poi c'era anche questa solidarietà, no, nei vari pezzi di movimento. C'era sempre questa visione inclusiva, se vogliamo, no, nel senso di portare le persone nei propri territori a portare avanti queste istanze che invece erano appunto globali, e si faceva anche se volete anche con mezzi di fortuna, no, però si cercava sempre di poter, in questo caso, anche accogliere compagni e compagne delle varie città e paesi,
campeggi dentro, cose che poi sono andate avanti anche,
esatto,
per,
sì, sì,
per tante altre pratiche. Io mi ricordo quelle di Criga al Masso, comunque poi a creare il campeggio interno alla SNIA per chi veniva, era pratica, sono tutte, e la facilità in cui creavi queste mobilitazioni erano tutte dovute alla pratica che avevi fatto in questi anni di incontri, vertici, controvertici, anche mobilitazioni nostre slegate, perché ovviamente anche all'epoca si comincia a parlare, che facciamo, ci mobilitiamo solo a ricasco degli appuntamenti, certo, del, anche se ti mobilitavi, come abbiamo visto per come avevamo detto per Napoli, anche a un pretesto di un vertice, poteva essere, se il momento era buono, e uno spunto per una mobilitazione. Rispetto a questo, e il successivo round del WTO lo fa dopo Genova, ce lo ricordiamo tutti, fu quello a Doha in Qatar, quindi
esatto, vanno molto lontani.
Anche una resa da quel punto di vista, anche l'agenda loro, come stavamo dicendo noi, viene influenzata dalle mobilitazioni che ci sono durante tutto quel periodo, quindi si prova a essere meno sfacciati nella direzione neoliberista che si era presa. Nel frattempo intervengono l'11 settembre e la guerra al terrore, e da questo punto di vista, secondo me, poi sì, ci sono anche altre mobilitazioni, ma uno dei punti interessanti a cui poi noi come rete, che si era anche trasformata, andammo fu al International Border Camp a Strasburgo nel luglio 2002, quindi anche su un campeggio internazionale, tutti gli attivisti che erano passati tra Caravan 99, Redite, People Global Action, le varie pratiche dei social forum eccetera, che rifocalizzava le mobilitazioni, le azioni sulla tematica delle migrazioni. Quindi già nel 2002 si inizia a rifocalizzare come tematica centrale per gli attivisti europei quella dei confini, da parte dei francesi, tedeschi, e che hanno tutta la parte del confine con l'est, che poi li riguarda completamente, anche gli italiani. Poi abbiamo visto quanto questa battaglia ci ha visto poi negli anni successivi protagonisti e comunque coinvolti anche nell'agenda governativa, la tematica delle migrazioni.
Sì, no, no, infatti stavo ragionando proprio su questo, che quindi una sorta, c'è stato poi nel frattempo anche il social forum di Firenze, però sì, che 2002, non ricordo esattamente il mese,
diciamo
quando
era. L'ultimo G8 controvertice organizzato in Europa, a memoria mia, è il 2003 in Svizzera, che non andò, fu partecipato, ma ovviamente forse due anni dopo Genova era già stanco, mettiamola in quella maniera. E poi non ricordo altri appuntamenti del genere, che non che non ricordo appuntamenti, però di G8 e contestazioni,
no,
in Europa.
Le scadenze annuali del G8, poi ce ne fu uno a Ilendam, G8 di Evian,
esatto,
siamo,
esatto,
andati,
Evian, infatti.
Evian siamo andati, però
sì, che era 2003, però sì, appunto lì è iniziata la
scadenze un po' annuali, era anche per rivendicare comunque la continuità con Genova, la rivendicazione di quelle battaglie, però non vediamo quella rincorsa che abbiamo visto, no, nel 2001, nei primi mesi del 2001.
È anche vero che poi tutta la, correggetemi ovviamente se sbaglio, ma è anche vero che poi dal 2001 in poi, cioè da quando diciamo si inizia a livello internazionale il conflitto perenne, perché ancora ne stiamo nei vari territori appunto nella guerra al terrore, e si mobilita invece tutta quella parte, immagino appunto che prima era più vicina diciamo ai social forum, si mobilita sul tema della guerra sia in senso diciamo pacifista, ma anche di contrasto poi alle politiche che i vari governi statunitensi mettevano in piedi, quindi probabilmente diciamo anche l'agenda dei movimenti si ricalibra su quella che era poi un'impellenza oggettiva, perché certo, in molti paesi appunto il tema della migrazione si univa anche a questo, no? Perché voleva dire anche avere una parte di popolazione nel proprio paese che non solo non era riconosciuta come avente diritto di vivere dentro al territorio dei nostri confini, ma addirittura spesso veniva additata, penso per esempio alla Francia, no? Con tutto il tema legato all'uso strumentale della battaglia tra virgolette contro il velo, no? Che poi ha portato tutti i movimenti di seconda generazione a rivendicare, no? Anche un'appartenenza, cioè un tema molto delicato, no? Quello dell'identità, che poi si è legato anche alle lotte antirazziste e appunto per la libertà di movimento intesa in senso più largo. Quindi sicuramente è interessante il discorso che fai tu sul 2002, perché probabilmente è stato effettivamente un cambio, no? di paradigma anche, no? per i movimenti che si erano mobilitati fino a quel momento.
Noi nel fare questo racconto oggi, sia chiaro, non siamo, non è che poi all'interno, no, di tutte queste piazze, piattaforme, non c'erano delle criticità tra pezzi di compagni e di compagne, assolutamente c'era anche una lotta per l'egemonia portata avanti da pezzi diversi per quanto riguardava quel famoso movimento dei movimenti. Di questo riparleremo prossimamente, non è che stiamo evitando di andarne a parlare, lo faremo perché poi è pertinente anche nel racconto di memoria, e poi che sennò poi sembrerebbe quasi una operazione di nostalgia la nostra, no? Era tutto bello, andava tutto bene, no, non era,
no,
tutto bello, non andava tutto bene.
Parte treno per Amsterdam, ha detto non approfondiamo perché sennò ci sono telefonato a tutti,
no, esatto, no, ci sono un sacco di differenze che all'epoca poi portarono anche a frizioni importanti tra compagni e compagne. Quello che ci interessava e ci interessava fare appunto era di raccontare questa stagione che poi ha visto le anime diverse, no, di pezzi di movimento comunque raggrupparsi e vedere nei controvertici dei momenti di lotta, poi ognuno nella loro area costruiva la sua contestazione, la sua mobilitazione.
Sì, proprio quella modalità che abbiamo detto, del controvertice applicato, e come era stato fatto a Praga, Seattle e anche a Genova, no? Con le piazze tematiche, insomma, e, ok, tu ti copri quest'area con le tue pratiche, con il rispetto che c'è di ognuno, ok, vuoi manifestare con le mani alzate, eccetera, o con modalità festose, ma del ballo, eccetera, del gruppo Pink and Silver, che era comunque combattivissimo, o quegli altri, ognuno trovava spazi e pratiche con queste modalità per convivere. Poi delle contraddizioni e delle complessità dell'egemonia nei territori, quelle avvennero sì più sui territori che non nel momento del vertice e controvertice.
Anche no, questo.
Io penso che su questi temi meriterebbe, insomma,
ma ne andremo a parlare, appunto.
Anche una tavola rotonda, non so come chiamarla, ma insomma.
Assolutamente.
C'era anche il ruolo, appunto, delle varie organizzazioni politiche più strutturate, partiti, c'è stato anche quello che poi ha determinato nel concreto anche la visione del dopo, no? Cioè il fatto che alcune pratiche poi a un certo punto siano state condannate, cioè prima lanciate e poi condannate, insomma.
Ma se vuoi, cioè, da Genova è uscita pure fuori una classe dirigente che poi ha fallito nel giro di poco tempo, però non è che poi non ha prodotto anche questo.
Esatto,
assolutamente,
esatto.
Non vogliamo non parlarne, no, ne parleremo, perché poi è interessante anche andare a raccontare anche quel pezzo di storia, perché poi, come già ho detto, è un pezzo molto, ma molto, molto importante. Infatti rifiutiamo, no, il racconto del movimento tout court come se ce ne fosse soltanto uno. Noi siamo in conclusione. E che poi sistematicamente ci ritroviamo ogni qualvolta, anche oggi, no, di filoni di riflessioni e ragionamenti che sono usciti fuori poi da questo racconto, ce ne sono diversi e sono tanti, anche l'altra volta. Uno dei temi che torna sempre comunque rimane quello dell'informazione dal basso e del web, che vanno, no, di pari passo, concatenati a quella che poi la crescita in quegli anni, e sono stati anche strumento di diffusione di queste pratiche, di lotte e anche di incontro. Lo dicevi, l'hai detto a inizio trasmissione, le mailing list erano diventate uno degli spazi di ragionamento, ma anche
sì,
di...
Sì, che è molto più approfondito e complesso di quello che riusciamo noi a fare adesso con i social media, sì. Quindi che sembra, cioè lì c'era una comunicazione comunque più ampia, tu scrivevi una mail, comunicato o altro che veniva girato, letto e ti portava una riflessione. Comunque non eri costretto nelle dinamiche social che ci sono adesso, che quella due tre messaggi scatta subito il io sono meglio di te e,
beh, c'era anche
la dinamica
una,
è quella.
C'erano anche delle regole per l'uso, ci sono tuttora, chi usa ancora le mail list c'ha ancora delle regole, no, che magari invece sui social quello no,
il mezzo che comunque determina anche la produzione che ne esce fuori.
Assolutamente.
12:53, noi allora possiamo andare a chiudere, abbiamo detto tutto? Non abbiamo detto tutto, però abbiamo qualcosina da aggiungere alla fine. Giustamente mi dicono di ricordare quello che sarà il prossimo appuntamento, dobbiamo ancora tematizzarlo tra di noi, però sarà più o meno, cercheremo di mantenere la terza domenica del mese come appuntamento fisso. La terza domenica dovrebbe essere intorno al, che mi sembra che il primo aprile è una domenica, intorno al 18 credo, 7, 14, no, Pasqua il 5, 12, 19, vabbè, più o meno intorno al 18, 19 di aprile, perché come abbiamo ripetuto più volte è il caso che siamo noi a raccontare la nostra storia,
18.
E non lasciare, no, che lo facciano gli altri a raccontarla, perché anzi su Genova in questi 20 anni si è lasciato un po' troppo spesso a soggetti terzi il racconto della storia di Genova, prima, durante e dopo, e ora magari prima che poi a luglio arriverà quell'overdose di produzione, no, ma manco di memoria, di ricordo e basta, proviamo a mettere dei puntini da qua a luglio prossimo.
Grazie.
Ciao. Dipingeva. Web. bassa, proviamo a mettere dei puntini da qua a luglio prossimo.
Grazie,
grazie. Ciao ciao.